Ecco, credo che adesso dovrebbe essere ripartita. Dovrebbe essere ripartita la diretta. Magari se mi sentite, mi vedete ed è tutto a posto, mi date la conferma attraverso la chat. Grazie. Allora, stavo dicendo che il tema di stasera è un po' un tema che ha a che fare con la statura, l'altezza, il salire, lo scendere, l'abbassarsi, il rialzarsi. Accesso a internet. Internet sta andando, non riesco. Sono in rete. Ma perché forse è lento, ci mette un pochettino di più di tempo. Allora, Adriano, siete partiti o siete in ritardo?
La wifi è buonissima. Dunque, perché avete
Ma ascolta, ma se voi siate in wifi con il mio, toglietevi. Ah, perché se no assorbiamo. Io metto ci sono dei problemi di linea. Otto spettatori, no, adesso sì. Ale, allora, mi sembra che adesso ci siamo. Sì, no, e comunque. Internet c'è, la cosa funziona, quindi adesso partiamo. E dicevo che allora è l'unico racconto del Vangelo in cui si parla di Zaccheo, questo personaggio piccolo di statura che appunto lo incontriamo qui e poi non lo troviamo più. Ed è la prima e unica volta in cui lo sguardo di Gesù si incrocia con lo sguardo di un'altra persona e da questo sguardo nasce un cambiamento di vita. E poi questo racconto ci parla di una duplice ricerca, la ricerca che da sempre l'uomo fa di Dio, di elevare un po' la propria, così, la ricerca della spiritualità. E la ricerca che l'uomo, che Dio fa dell'uomo. Adam, dove sei? L'uomo, dove sei? Ecco, si incroceranno queste ricerche, troveranno un punto di incontro, questa ricerca di Dio, la ricerca dell'uomo? E se sì, appunto, cosa succederà? Ecco, la vita è fatta di incontri e gli incontri a volte sono decisivi. Gli incontri, soprattutto alcuni incontri, ti salvano la vita. E così vedremo, è per Zaccheo. Per Zaccheo questi, diciamo, che avrà. Ecco, che sarà un po' come una meteora che compare in questo Vangelo, poi scompare e non lo ritroveremo più. Ecco, allora, prima di passare il microfono a Federica, ecco, possiamo dire che nel brano precedente. Nel brano precedente c'è l'episodio del cieco, il cieco di Gerico. E quindi sembra che quel Gesù che è riuscito a guarire il cieco e quindi una cecità, diciamo, fisica, riuscirà anche a guarire una cecità di tipo spirituale? Ecco, quella guarigione lascia ben sperare, però non è detto, perché sempre nel capitolo 18, il Vangelo di Luca ha detto una frase molto, molto dura, cioè può un ricco salvarsi, può un ricco entrare nel regno dei cieli? E Gesù dirà, è più facile che un cammello passi per la cruna del lago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. E dunque, dal momento che Zaccheo è presentato come un uomo ricco, ecco, la domanda ce la portiamo dentro. E allora adesso lascio la parola a Federica per la lettura di Luca 19, 1-10.
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Dicevo, c'è questo uomo che rappresenta l'intera umanità. Il nome Zaccheo viene descritto come capo dei pubblicani e ricco. Ora, pubblicani, i pubblicani l'abbiamo anche visto nella domenica scorsa, nel Vangelo di domenica scorsa. Essere pubblicano significava praticamente essere già un po' scomunicato, essere fuori, perché impuro, perché peccatore, pubblico peccatore. E quindi questo non è solo pubblicano, questo è pure capo dei pubblicani, quindi cioè, proprio è un, come dire, un ladro patentato. E dunque il suo nome sembra quasi una presa in giro. Dio rende puro proprio uno così, uno come questo. Ma forse no, forse. Questo nome ci dice una cosa molto bella, molto importante, che c'è una parte buona, una parte pura in ogni persona. E ogni persona ha una parte buona, una parte sana. E forse Dio è proprio colui che guarda, che vede questa parte. Poi è anche ricco. Ricco per Luca, per il Vangelo di Luca, dire ricco significa dire che è spacciato, significa dire che non c'è appunto speranza. Ecco, in realtà Luca è un po' la sfida più grande, cioè riuscirà Gesù come dire, a cambiare il cuore duro e ostinato di un ladro patentato che per di più si è arricchito alle spalle della gente e la ricchezza è quell'ostacolo insormontabile per cui, come dire, è già escluso dalla salvezza. Questo ometto di piccola statura, cercava di vedere Gesù. Ci dice il versetto 3, e cercava di vedere Gesù. La forza di Zaccheo forse sta tutta in questo desiderio, desiderio di vedere Gesù. Forse una semplice curiosità, tutti ne parlavano, stava attraversando Gerico,
passando in un'idea, ma forse è un desiderio anche più profondo che lo spinge in ogni caso a muoversi, che lo spinge a fare qualcosa, a cercare una soluzione anche all'impedimento che lui sente a causa anche della sua condizione fisica. Lui è basso, c'è la folla e quindi non riesce a vedere Gesù. E ecco, e qui abbiamo anche un'altra cosa. Scusate un attimo.
Elisabetta? No, no, ce lo dà anche a noi il problema. Lo sto facendo lo stesso, anche se non è di qualità, non trasmette bene come diretta, perché comunque così rimane almeno come registrata, capito? Quindi vado avanti, insomma, vado avanti così. Ok, ciao, grazie, ciao. Sì, ci sono questi problemi di internet, però scusate, ma noi non ci possiamo fare niente, saranno quelli che vogliono vedere il campionato di streaming, che cavolo ne so. Prendiamo quello che ci è. Allora, che è importante questo desiderio che muove Zaccheo. In fondo, ecco, un desiderio profondo e cercare anche dei modi possibili e creativi di viverlo già da ora è un grande insegnamento di vita. Non dobbiamo aspettare che il desiderio ci si spenga dentro, non dobbiamo aspettare che sia sostituito magari da qualche altro desiderio o sogno. Ecco, dobbiamo provare a viverlo questo desiderio, cioè dobbiamo provare ad agire nella direzione di questo desiderio. E certo che noi siamo ciò che desideriamo, se i nostri sogni, i nostri desideri sono molto bassi, molto, ecco, ci accontentiamo di una partita di calcio, è chiaro che, voglio dire, la nostra vita sarà di conseguenza, non si eleverà mai al di sopra della banalità, della mediocrità, del così fan tutti. E invece noi siamo in fondo fatti per cose più grandi, più alte, non per accontentarci e di soddisfare il desiderio che ci abita riempiendoci di cose, di beni, di surrogati. E allora, ecco, torniamo a sognare, a desiderare, perché in fondo il desiderio è ciò che ci tiene in vita, come dice questa filosofa Luisa Muraro. E la promessa di un cambiamento, di un miglioramento, di una trasformazione è quasi più importante della sua realizzazione. E perché nello scarto fra ciò che hai e ciò che ti è promesso c'è la speranza. E la speranza è ciò che ti muove, ciò che ti mette in cammino e quindi che ti porta ad evolvere, a trasformarti. E allora, ecco, cercava di vedere Gesù. Cercare, essere in ricerca è un problema anche di libertà. In ebraico il verbo cercare e la parola libertà sono imparentate, come a dire che sei libero finché sei in ricerca, perché sei in cammino, perché non hai smesso di remare, non hai tirato i remi in barca, non hai ammainato le vele. Ecco, era piccolo di statura, abbiamo detto, ma la sua piccolezza forse non era solo fisica, ma la statura fisica in questo caso è un simbolo, un segno di una piccolezza morale, di una grettezza di vita, E forse, ecco, lui cercava di risalire, ecco, forse anche per questo a un certo punto sale sull'albero. Ecco, ma anche noi viviamo una bassa statura quando pensiamo che per stare bene sia sufficiente avere delle cose, avere delle sicurezze, possedere dei beni, delle case, automobili, barche. Ma anche, non so, donne, uomini, un certo stile di vita molto trend, molto fashion, un'immagine molto fighetta, un buon giudizio da parte degli altri. Tutto questo in fondo è vivere una bassa statura. Ma se vuoi uscire da questa bassezza, se vuoi elevare la tua esistenza, devi tentare di fare qualcosa tu. E che cosa? Cosa fa? Corre. Corre e sale sul sicomoro. Intanto perché corre? Perché che fretta c'era? Dice sì, stava arrivando Gesù, ma è un'altra corsa questa, è un altro. Sembra che questa corsa sia perché c'è di mezzo, c'è in gioco qualcosa che è fondamentale, qualcosa che è decisivo. Qualcosa che può rappresentare una svolta per la sua vita. E in effetti ci sono volte che, ecco, che capitano magari delle occasioni, che la vita passa, bussa e ti dà un'occasione, ma devi riconoscerla, devi fare tu la corsa, devi fare tu qualcosa per prenderla al volo, questa occasione. Ecco, è l'urgenza quindi di compiere ciò che hai intuito, magari che ti è balenato in un attimo, il totale coinvolgimento affinché ciò che è irreversibile possa accadere, l'essere partecipi e protagonisti dell'avvicinarsi di un momento di svolta. Ecco, corre perché intuisce che oggi, ora, in questo momento è un momento favorevole. E perché Zaccheo, invece di salire sull'albero, non si intrufola tra la folla, magari proprio approfittando della sua piccola statura per mettersi davanti come fanno quando passa il Papa che si mettono davanti alla balaustra? Perché la folla lo avrebbe cacciato via, perché essendo pubblicano era impuro e quindi la folla era un impedimento non solo per la statura, ma anche proprio perché c'era questo, cioè lui in sostanza, pur essendo un ricco, era ai margini, era marginale. Quindi, come il cieco di Gerico del brano precedente, anche Zaccheo, pur essendo non un mendicante, ma un ricco, un arricchito alle spalle degli altri, però è marginale, è un emarginato anche lui. E vediamo questo albero, il sicomoro. Che cos'è un sicomoro? Vabbè, il sicomoro è un alberone. Che cresce soprattutto in Africa e anche in Medio Oriente, in Egitto, della famiglia dei Ficus, e ha la caratteristica di avere dei rami, molto robusti, ma che partono già dal basso, quindi si può capire perché abbia potuto salire questo albero, insomma, ecco. Non perché era un arrampicatore, ma perché appunto avevano come dei gradini che lo consentivano di andare in alto. E lui fa di necessità virtù. Eccolo salire velocemente per vederlo, insiste Luca. Ecco, e qui il cercatore Zaccheo inizia il suo percorso di libertà. Innanzitutto fregandosene di quello che può pensare la gente, gli altri, e del loro giudizio. Insomma, questo piccolo uomo ci mette la faccia, non teme di fare brutte figure. Ecco, credo che la cosa bella quando vuoi anche diciamo, trovare qualcosa di importante, di significativo nella tua vita, devi anche avere il coraggio un po' di rischiare la brutta figura, di rischiare di esporti, di metterci la faccia. Perché senza questo, senza osare la propria unicità, credendo anche in quell'istinto, in quell'intuito che ti ha portato a, come dire, che ti ha spinto verso il nuovo, ecco, non puoi, scoprire niente, di nuovo per la tua vita, non puoi, cambiare nulla. E non puoi elevare la tua umanità. Se vuoi seguire la vita, cioè Gesù, non puoi temere il giudizio degli altri. Devi relativizzare l'opinione che gli altri hanno di te e seguire il tuo desiderio anche se, ecco, ci devi mettere la faccia, anche se rischi la brutta figura. Ma potrebbe anche esserci un'altra lettura di questo salire di Zaccheo, cioè potrebbe essere non solo l'idea dell'uomo che cerca di elevarsi per vedere magari le cose da un altro punto di vista, ma potrebbe anche essere la salita dell'orgoglio, la salita del potere, l'ascesa, della carriera. L'ascesa, lo stare sopra gli altri. E quindi, in un certo senso, voler crescere, volersi elevare, ma attraverso i soldi, attraverso il potere, attraverso lo sfruttamento degli altri. E anche questo elevarsi per farsi vedere, per farsi invidiare. Ecco. E come spesso accade anche nella nostra società, che tanto invidia, i ricchi. I ricchi sono forse più, felici, di essere invidiati, di essere guardati, piuttosto che, magari di godere di cose magari belle, di cose, ecco. Diciamo poco comuni. Perché? Perché siamo nella società dell'invidia, siamo nella società in cui ecco, si vorrebbe tutto quello che l'altro ha, si guarda moltissimo a quello che non abbiamo. A quello che ha l'altro e cadiamo nell'inganno di pensare che senza quello che l'altro ha noi non possiamo essere felici. L'invidia è proprio questo voler guardare nel piatto dell'altro, questo voler, ma anche lo testimonia questa società molto curiosa dei fatti altrui. Ecco, questa invadenza nella sfera privata, questo voyeurismo, che si infila nelle case, si potrebbe dire anche, nei letti, nelle camere, nelle lenzuola delle persone. Ecco, e che è tipico proprio della nostra società, perché è la società dell'immagine, la società dell'invidia. E Gesù, al versetto 5, giunge sul luogo, proprio così dice il testo greco, epiton topon, cioè c'è un articolo determinativo, è il luogo. E qua quindi si sta riferendo probabilmente al luogo dell'appuntamento che Dio dà ad ogni uomo per la salvezza. È come se appunto questo luogo è il punto, il luogo dove si si incontrano Dio e l'uomo, la ricerca di Dio e la ricerca dell'uomo. E che cos'è la salvezza? La salvezza di cui parla appunto anche l'ultimo versetto. La salvezza è quando si è nudi di fronte all'altro senza paura che ci si senza paura e ci si lascia amare e trasformare. È questo prendere contatto con la verità di sé che passa attraverso l'incontro vero e proprio e l'incontro profondo con l'altro. Non le folle che giudicano, mormorano, ostacolano, ma con l'altro che ti guarda dentro e vede quel sogno che ti abita, vede quel seme che vuole germogliare, quel buono che non ti è estraneo. Ecco, Gesù a questo punto alza lo sguardo e questo è bellissimo, c'è il verbo che è lo stesso verbo che prima era stato usato per il cieco quando alza lo sguardo, cioè lo sguardo cieco, ma alza gli occhi perché sente che Gesù sta passando, questo cieco mendicante. Ed è molto bello, Gesù deve alzare gli occhi per incontrare gli occhi di Zaccheo. Gesù sa quindi farsi piccolo, scendere a livello di Zaccheo, anzi addirittura per poterlo guardare negli occhi deve scendere ancora più in basso, è più in basso, non lo guarda dall'alto in basso, ma lo guarda dal basso in alto. E questa è proprio l'umiltà di Dio che viene a cercare, a salvare ciò che era perduto. Ecco, Gesù come il cieco si fa mendicante, basso, marginale, piccolo, invisibile, nell'incontro con l'altro, con il peccatore, con chi per la società non conta o è senza speranza. Ecco, l'umiltà di Dio è proprio questo credere che c'è sempre speranza, c'è sempre una possibilità. C'è sempre una zona pura, una parte non contaminata dell'anima di ciascuno di noi. E Dio guarda quella, dimentica tutto il resto, dimentica tutti gli errori che abbiamo fatto. Tutti gli errori sono per Dio solo il tentativo, magari maldestro, sbagliato, di trovare, di cercare. E di trovare la propria strada, di cercare quell'amore che ti salva. Zaccheo, ecco, è chiamato per nome, Zaccheo, ed è la terza volta che Gesù chiama qualcuno per nome. Prima c'era stato Simone il fariseo, al capitolo 7, poi Marta, al capitolo 10, ed ora ecco Zaccheo chiamato per nome, ecco Zaccheo che si è fatto alto per poter incontrare Gesù, ora però deve scendere in basso. Zaccheo cerca Gesù, ma in realtà poi è Gesù che lo cerca e lo trova. E lo trova perché si ferma lì sotto e alza lo sguardo verso Zaccheo. È la prima volta, appunto, dicevamo, che c'è questo incrocio di sguardi, questo sguardo reciproco fra Gesù. È uno sguardo d'amore, perché è uno sguardo che non ha giudizio, non ha rimprovero. Gesù non dice: Zaccheo, ma cosa hai combinato? Ma cosa gli hai fatto a questi poveri? Ma ti rendi conto di quanto sei stato cattivo? Di quanto... No, Gesù non dice, non fa la moralina, non fa il pistolotto. Gesù gli dice anzi: scendi subito perché devo venire a casa tua, devo venire a cenare con te. Ecco, e questa cosa qua lo spiazza completamente. Oggi devo fermarmi a casa tua, come? Proprio da me, io che sono, che tu sai chi sono, sai quanto sono impuro, sai quante ne ho fatte, sai quanto mi odiano. Giustamente anche, magari. Eppure tu ti vuoi fermare a casa mia, eppure tu mi chiami per nome. Mi ricordi Zaccheo, cioè colui che Dio ha reso puro. Ecco, la salvezza, vedete, quel oggi devo fermarmi a casa tua. La salvezza è questo incontro. La salvezza è questo oggi. Che non è dunque un tempo futuro, non è un premio per i buoni, non è il paradiso promesso, è quando c'è questo, ecco, questo incontro, quando l'altro che ti guarda, l'altro che ti chiama per nome, l'altro che si fa più basso di te, delle tue miserie, per elevarti, viene a casa tua, ti invita a scendere perché possa venire a casa tua. E mi colpisce anche questo deve, oggi devo, c'è quasi un dovere, è come dire che se Dio non fa questo, non cerca in tutti i modi di trovare questo sguardo, di trovare questo uomo che si sta perdendo, di trovare questo uomo per cui è quasi impossibile la salvezza. Ecco, quello non è Dio. Dio è proprio questo devo recuperare, devo salvare, devo elevare questo umano. Non posso non volerlo, ecco, è il suo dovere unico, si può dire, il suo unico dovere, fare di tutto perché ciascuno di noi possa ritrovare la propria umanità, magari perduta dentro dei bassi fondi. E allora scatta qui la gioia tipica di chi ha trovato il vero tesoro, di chi a questo punto non interessa più niente del resto, di chi comincia a cambiare tutto l'ordine dei valori. Prima erano i soldi, prima era il potere, adesso no, adesso è la giustizia, adesso è la condivisione, do la metà dei miei beni ai poveri, adesso restituisco 4 volte tanto, cioè molto di più di quanto la legge di Mosè non prescrivesse. È quella gioia natalizia, oggi sono 2 mesi praticamente dal Natale, ecco, che proprio anche nel giorno del Natale, oggi è nato per voi il Salvatore. È per dire che noi siamo veramente felici quando Dio abita in noi, quando lasciamo entrare Dio in noi. Ecco, c'è una gioia profonda. È quella in fondo per cui siamo fatti. Quella che era in principio, come direbbe Matthew Fox, quella che troppo spesso non viviamo. E perché non la viviamo questa gioia? Perché siamo sempre inquieti, tormentati, ansiosi? Perché forse siamo distratti, forse manchiamo all'appuntamento con questo incontro. Forse non riusciamo a notare chi sta sotto di noi. Forse ci siamo elevati troppo, forse non riusciamo più a incrociare questo sguardo o a sentire questa voce che ci chiama per nome e che ci riconosce e non ci accusa di nulla, ci accoglie così come siamo, anzi si autoinvita nella casa del nostro cuore, perché appunto possiamo recuperare questa gioia che non sentiamo. Ecco, è bello che per incontrare Gesù devi scendere, perché Dio è basso, Dio è umile, Dio è più basso di te. Non puoi incontrare l'altro se rimani su un piano superiore, se lo vuoi guardare dall'alto in basso, non lo incontri veramente, devi poterlo incontrare alla pari, sullo stesso piano. Anche le folle vedono, vedono, c'è lo stesso verbo, però sono folle che vedono per mormorare, sono folle che ostacolano, sono folle che si lamentano, sono quelle folle di cui dicevamo prima, che invidiano, che giudicano, che escludono, che marginalizzano, che si vendicano anche di chi magari li ha sfruttati, li ha tolto dei beni. Però invece di chiedersi, ma come fa Gesù a conoscere il nome di Zaccheo? Si lamentano del fatto che Gesù si mischia con i peccatori. E il verbo che usano è andato ad alloggiare dai peccatori, dice proprio una cosa molto bella, che sì, che questo Dio abita, riposa e dimora dentro di noi. Alzatosi, che è anche il simbolo di un risollevarsi da questa bassezza morale, e appunto si dice del c'è un gioco tra passato, presente e futuro. Il passato, ho frodato qualcuno, se ho frodato qualcuno, riconosce i propri errori. Il presente, oggi è entrato nella sua casa qualcuno, e il futuro, restituirò 4 volte tanto. La conversione per un uomo di denaro e di potere passa attraverso il portafoglio, non attraverso le buone intenzioni. Non è una dichiarazione di principio, ma una dichiarazione dei redditi. E infine, Gesù non chiede a Zaccheo di cambiare, anche questo è straordinario, non gli chiede una conversione, è questo amore a prescindere, questo amore che accoglie, questo amore che vuole toccarlo, che vuole entrare, dimorare, riposare nella casa di un peccatore, malgrado tutti mormorino, questo amore cambia il cuore, trasforma il cuore, non è il come dire, l'esortazione a cambiare, a essere migliori. Non è il moralismo, insomma, che cambia le persone, ma è l'amore gratuito e immeritato. Di Zaccheo, dicevamo, non si parlerà più dopo questo episodio. Non importa sapere se ha continuato a lavorare, se ha continuato a fare l'esattore, se è diventato discepolo di Gesù e magari l'ha seguito nella sua salita verso Gerusalemme. Non importa neanche sapere se è mai esistito un personaggio di nome Zaccheo e se ha mai incontrato Gesù. Non è importante, perché l'importante è